Scientia Crucis di Edith Stein. Capitolo terzo. Frammento della croce. Il cammino più oscuro è quello più sicuro. Questa dottrina della notte oscura verrà sottolineata con ogni vigore anche nella direzione spirituale, poiché la sua anima si trova in queste tenebre, nel vuoto della povertà spirituale, e ritiene che le manchi tutto e che tutte le persone l'abbiano abbandonata. Invece non le manca nulla. Chi non cerca altro che Dio non procede nelle tenebre, per quanto possa vedersi in tanta oscurità e povertà. Chi non procede in presunzione e non cerca il proprio gusto né in Dio né nelle creature e non fa in nulla la propria volontà né interiormente né esteriormente, non inciamperà in nulla. Non si è mai trovata in una situazione migliore dell'attuale, infatti non è stata mai tanto umile, sottomessa, e non ha mai pensato così poco di sé e di tutte le cose del mondo. Non si conosceva così cattiva e Dio così buono, né ha servito Dio così puramente e così disinteressatamente come ora. Che cosa vuol di più? Che cosa pensa sia il servizio di Dio altro dal fuggire il male, osservare i suoi comandamenti e preoccuparsi delle cose sue quanto meglio possiamo? Se lo fa, ha bisogno di altre percezioni, illuminazioni e soddisfazioni. Infatti abitualmente l'anima non vi incontra tante disillusioni e pericoli. Perciò è una grande grazia se Dio conduce l'anima nell'oscurità e nello spogliamento, così che non possa più essere ingannata dalle sue potenze. Viviamo sulla terra come pellegrini e poveri, come esiliati ed orfani, in indigenza, senza cammino e senza sapere dove andare, ma sperando tutto. Il santo scrive con totale amore alle sue figlie spirituali, ma con quell'amore che altro non è che l'accurato desiderio della loro salvezza eterna. Finché Dio non ce lo concederà in cielo, perseverate, autorinnegamento e pazienza, con ogni desiderio di diventare simili in qualcosa, attraverso la sofferenza, a questo grande Dio nella sua umiltà e nel suo amore per la croce. Se la nostra vita non si impiega nell'assomigliare al crocifisso, allora non ha alcun valore. Perciò egli non poteva credere all'autenticità di simili alti grazie di orazione in un'anima che mancasse di umiltà. Quando venne richiesto dal vicario generale dei Carmelitani Scalzi, padre Nicola Doria, di provare lo spirito di una monaca che si riteneva altamente favorita, egli espresse la sua convinzione in questo parere. La mancanza capitale risiede nel fatto che ella non sembra dimostrare nel suo comportamento alcuna umiltà. Infatti, i favori di cui ella qui parla, quando soprattutto sono tali, vengono abitualmente concessi all'anima solo dopo che si sia antecedentemente negata nella perfetta interiore umiliazione di se stessa ed ugualmente si sia annientata. Quantunque gli effetti dell'umiltà non siano rilevabili in ogni divina percezione in modo così rilevante, tuttavia, i favori di grazia con cui si viene benedetti nello stato di unione di questi ella parla suscitano sentimenti di umiltà. Bisogna provarla nell'esercizio delle virtù che non creano nessun gusto, particolarmente nel poco conto di sé, nell'umiltà e nell'ubbidienza. Dal suono di questo urto sarà rivelata la pulizia dell'anima, cui tali favori sono stati comunicati. Queste prove, però, devono essere profonde, infatti non c'è diavolo che non voglia soffrire qualcosa per il suo onore. Lo stesso spirito si respira nelle cautele per i religiosi che il santo compose in diverse occasioni. Fra gli avvisi che probabilmente erano stati scritti per le carmelitane di Bees, se ne trovano tre contro la carne. Punto primo. In primo luogo devi ritenere che sei entrato in convento solo perché tutti ti lavorino e ti esercitino, per essere libero da tutte le imperfezioni e da tutte le inquietudini che possono nascere dal carattere e dal modo di fare dei religiosi. E per approfittare di tutto quanto avviene, devi pensare che tutti coloro che sono in convento sono strumenti. Lo sono in realtà, per lavorarti. L'uno ti lavorerà con la parola, l'altro con le opere, il terzo con il pensiero rivolto contro di te. Sottomettiti a tutto come una statua che da uno viene scolpita, dall'altro smaltata e dal terzo dorata. Se non vi presti attenzione, non vincerai né la tua sensualità e sensibilità, né ti comporterai bene con i religiosi in convento. Non gusterai la santa pace e non potrai liberarti da molti passi falsi. Punto secondo. Non omettere mai un lavoro perché non ti garba o non vi trovi alcun gusto. Se si tratta del servizio di Dio, non farlo per gusto e per la soddisfazione che ti comporta, ma fai piuttosto quanto ti contrasta, altrimenti non potrai mai raggiungere la costanza e vincere la tua debolezza. Punto 3. Un'anima spirituale nei suoi esercizi non deve mai percepire quanto le aggrada e solo per questo perseverarvi, e non deve perciò rifiutarsi perché non le garba, piuttosto deve procedere nella fatica, così si imbriglia la sensibilità. In altro modo non ti distoglierai dall'amor proprio e non giungerai all'amore di Dio. Dio chiama le anime nel chiostro per provarle e purificarle, come l'oro con il fuoco e con il martello. Perciò devono anche venire prove e tentazioni da parte delle persone e dei cattivi spiriti e il fuoco dell'angustia e della mancanza di consolazione. Tali cose la persona religiosa deve assumerle su di sé con pazienza e conformità alla volontà di Dio, e non in tal modo che Dio sia costretto a rigettarla perché non volle portare la croce di Cristo con pazienza. Non cercare la croce che ti è più leggera, infatti quanto più pesante è il carico, tanto più è leggero se lo si porta per amore di Dio. Se sei carico, allora vivi in unione con Dio, che è la tua forza. Infatti Dio rinvigorisce i tribolati. Se sei senza carico, allora trovi il tuo appoggio solo in te stesso, che sei la debolezza stessa. Infatti, nell'anima la forza e la robustezza crescono e si consolidano nel paziente portare il peso. Dio stima di più l'inclinazione all'aridità e alla sofferenza. Per suo amore, di tutte le consolazioni e visioni spirituali e di tutte le mediazioni che puoi vantare. Non puoi mai giungere alla perfezione se non ti sforzi di essere contento del nulla, così che le potenze naturali e spirituali della concupiscenza gioiscano nel vuoto. Infatti, è necessario per giungere alla più alta quiete e pace dello spirito. In questo modo, l'amore di Dio è costantemente operante nelle anime pure e semplici.